Pillole di cultura.
Ciao, ti diamo il benvenuto in Lesson Pod, il podcast che ti aiuta a ripassare quello che non ti ricordi più. Ma, hey, lo sai che è uscito anche il libro di Lesson Pod? Corri ad acquistarlo, segui il link in descrizione. Nei prossimi minuti ti parlerò di... La Divina Commedia di Dante. Dante Alighieri, nato a Firenze tra il 21 maggio e il 20 giugno 1265, è forse il poeta italiano, scrittore di prosa, più famoso del mondo. La sua opera più conosciuta, la Divina Commedia, è considerata tra le più importanti di tutta la letteratura europea medievale. Scegliendo di scrivere la sua opera in dialetto toscano, che poi sarebbe diventato l'italiano letterario standard, e non in latino, contribuì a rendere la nostra lingua la lingua della letteratura in tutta l'Europa occidentale, per diversi secoli. Il titolo originale dell'opera, scritta tra il 1304 e il 1321, inizialmente era semplicemente Commedia. L'aggettivo divina gli fu attribuito circa 40 anni dopo dal Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante. Potremmo definire l'intera Divina Commedia come una grande allegoria. Ma che cos'è l'allegoria?
Non lo so!
È una figura retorica che in letteratura indica un significato del testo più profondo e nascosto, non letterale.
Wow!
La trama della Divina Commedia è semplice. Un uomo, ritenuto Dante stesso, comincia un viaggio ultraterreno che lo porta a visitare le anime dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Ha due guide. Virgilio, che lo accompagna attraverso l'inferno e il purgatorio, e Beatrice, che lo introduce al paradiso. La struttura di base della Divina Commedia è il canto. La poesia è composta da 100 canti raggruppati in tre sezioni, detti cantici: Inferno, Purgatorio e Paradiso, appunto. Tecnicamente ci sono 33 canti in ogni cantico e un canto aggiuntivo contenuto nell'Inferno, che fa da introduzione all'intera opera. Lo schema delle rime del poema è la terzina. Possiamo quindi dire che il numero divino 3 è presente in ogni parte della sua struttura. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Così comincia il viaggio del poeta 35enne, la notte prima del Venerdì Santo. Dante si perde in un bosco buio, abitato da bestie feroci. Un leone, una lonza, che è un animale simile a una lince, e una lupa. È incapace di trovare la via d'uscita e di vedere la luce, offuscata da una grande montagna. Dante, che era in esilio, in effetti doveva sentirsi piuttosto perso nella sua vita reale. Così, all'inizio della Divina Commedia, anche il personaggio di Dante stesso è perduto, sia fisicamente che spiritualmente. L'antico poeta romano Virgilio, l'autore dell'Eneide, un eroe di Dante, appare nella poesia per guidarlo attraverso l'inferno, nel tentativo di salvare la sua anima.
Inferno. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. L'iscrizione sulla porta dell'inferno non lascia dubbi. Non è un posto in cui ci si diverte. Arrivati alle porte dell'inferno, attraversano il fiume Acheronte e arrivano a una caverna a forma di cono rovesciato composto da 9 cerchi. Si stringe mano a mano che si scende verso il basso, fino al centro della terra, e i peccati e le pene si fanno sempre più gravi. I suoi abitanti non si sono mai pentiti mentre erano in vita. Subiscono le conseguenze dei peccati che hanno commesso da vivi, che vengono inflitte su di loro con una legge chiamata del contrappasso. Ad esempio, nell'ottavo cerchio, gli stregoni che usavano la magia oscura per predire il futuro ora hanno la testa dolorosamente girata all'indietro per tutta l'eternità. È decisamente il significato letterale del modo di dire passare le pene dell'inferno. Ma andiamo avanti. Nel primo cerchio, chiamato limbo, ci sono le anime meno offensive, come i pagani non battezzati. Non subiscono tormenti, ma non possono passare al purgatorio o al paradiso perché sono morti prima che Cristo nascesse. Qui troviamo ad esempio Platone, Aristotele e lo stesso Virgilio. Quindi passano attraverso gli altri 8 cerchi, vedendo terribili scene di sofferenza vissute da coloro che sono morti in peccato mortale. I cerchi dal 2 al 6 contengono coloro che non riuscivano a controllare se stessi. Se avevi smania di sesso, cibo, denaro, ti lasciavi andare all'ira o non credevi in Dio, beh, questo era il tuo posto. Tra i personaggi che incontrano ci sono la regina Cleopatra d'Egitto, il guerriero greco Achille, Elena di Troia e l'uomo che l'ha portata via, Paride. Il settimo cerchio contiene coloro che hanno commesso violenza contro se stessi, contro gli altri o contro Dio. Un esempio? Alessandro Magno, che in effetti deve aver fatto male a parecchia gente, abita qui. L'ottavo cerchio contiene ipocriti, ladri, falsari, alchimisti, truffatori, adulatori e ingannatori. Non è un luogo in cui ci sentiremmo al sicuro. Il nono cerchio è riservato ai peggiori malfattori. Sono i traditori di ogni tipo, quelli che erano falsi con amici o parenti, il loro paese o Dio. Il luogo peggiore in cui passare la vita, senza dubbio. In fondo all'inferno, Dante e Virgilio trovano lo stesso Satana, il re dei traditori. È un gigantesco mostro con 3 facce e ali di pipistrello, bloccato nel ghiaccio con le sue 3 bocche che rosicchiano continuamente i 3 peggiori traditori del girone: Bruto e Cassio, gli assassini di Giulio Cesare, e Giuda Escariota, colui che tradì Gesù. Dopo un momento di orrore al cospetto di questa visione, Virgilio e Dante usano il corpo di Satana come una scala. Salendo il suo torso congelato, scivolano giù verso il centro della terra e poi camminando verso l'alto fino ai piedi della bellissima montagna che Dante può ora riconoscere come il Purgatorio. Dopo un viaggio straziante nelle profondità della disperazione, Dante e Virgilio emergono ancora una volta all'aria aperta e vedono le stelle, avendo imparato però ad odiare il peccato e non il peccatore. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Purgatorio. Dopo la straziante esperienza all'inferno, Dante e Virgilio entrano nel purgatorio, dove le anime subiscono la punizione per purificarsi completamente dal peccato prima di entrare in paradiso. Il purgatorio ha la forma di una montagna ed è diviso in livelli. I primi 2, detti antepurgatorio, non ne fanno parte e sono abitati dagli scomunicati e da coloro che si sono pentiti, ma lo hanno fatto troppo tardi e non hanno ricevuto l'estrema unzione. Attraversati i primi 2 livelli, Dante si addormenta e si risveglia alle porte del purgatorio vero e proprio. Un angelo disegna sulla fronte di Dante e Virgilio 7 P. La P sta per peccato. E mano a mano che attraverseranno i 7 livelli scompariranno dai loro volti. Ed eccoci quindi ai 7 livelli del purgatorio vero e proprio, che rappresentano i 7 peccati capitali: orgoglio, invidia, ira, pigrizia, avidità, gola e lussuria. Il contrappasso esiste ancora in una certa misura. Per esempio, coloro che hanno lottato con le fiamme della lussuria sulla terra sopportano letteralmente un fuoco purificante nel purgatorio. Un altro esempio? Non c'è modo migliore per punire una persona pigra se non condannandola a correre per tutto il 4° livello del purgatorio. Ma a differenza delle anime dell'inferno, queste anime accettano la loro punizione perché ne vengono purificate, cantano e lodano Dio nel mezzo della loro pena e implorano Dante di chiedere alle persone sulla terra di pregare per loro. Le anime del purgatorio, inoltre, a differenza delle anime dell'inferno, sono libere di muoversi tra i 7 livelli. Oltre il 7° livello, in cima alla montagna, c'è il paradiso terrestre, l'Eden. Ora Dante dovrebbe attraversare un muro di fiamme, ma in realtà ha un po' paura perché non è morto. Chi non ne avrebbe? Ma Virgilio, che da pagano non può entrare in paradiso, pronuncia le parole magiche: Beatrice è dall'altra parte, ti aspetta in paradiso. Ebbene, se è così, dice Dante.
Paradiso. Beatrice Portinari, morta in giovane età, era l'amore della vita reale di Dante e musa di gran parte della sua poesia. È a lei che Dante affida il compito di portarlo verso Dio e sembra avere anche il merito principale della sua salvezza. A volte la poesia, in questo cantico, sembra riguardare più le lodi di Dante a Beatrice che il suo viaggio verso Dio. Ah, l'amore. Ma torniamo in paradiso. Questo è un posto decisamente felice, composto da 9 cieli, rappresentati da pianeti, stelle e corpi celesti. Potremmo immaginarlo come l'universo, anche se all'epoca di Dante gli astronomi credevano che la Terra fosse al centro e la Luna e il Sole fossero pianeti. Nettuno, Urano e Plutone, invece, non erano ancora stati scoperti. Qui la posizione di un'anima in uno dei 9 cieli dipende dal livello di bontà che ha raggiunto nella vita, anche se tutte in realtà sperimentano la pienezza dell'amore di Dio. Il primo cielo è quello della Luna, in cui abitano gli incostanti. Nel secondo, Mercurio, troviamo gli ambiziosi, ovvero quelli che compivano buone azioni per la fama. Qui troviamo l'imperatore bizantino Giustiniano. Il terzo cielo è Venere, in cui troviamo gli amanti, da non confondere con i signori in preda alla lussuria dei cantici precedenti. Qui parliamo di amore per Dio e per l'umanità. Al quarto cielo, il Sole, ci sono i saggi. Nel quinto, Marte, i guerrieri della fede. In poche parole, i combattenti morti durante le crociate. Qui Dante posiziona Carlo Magno, ad esempio. È la volta del sesto, Giove, dove trovano posto i governanti ritenuti giusti: Davide, Costantino, Traiano. Il settimo cielo, quello di Saturno, era popolato dai contemplativi. Poi su, verso l'ottavo, quello rappresentato dalle stelle fisse. Eh sì, perché all'epoca si pensava che le stelle fossero fissate alla volta celeste, ma di questo parleremo in un altro momento. Qui abitano fede, speranza e amore. E siamo decisamente arrivati alla Hall of Fame del Paradiso. Qui Dante incontra niente di meno che la Vergine Maria, Pietro, Giovanni, Giacomo e Adamo. E dopo tante celebrità, eccoci arrivati all'ultimo cielo, quello del Primum Mobile, il luogo in cui vivono gli angeli. Beatrice spiega a Dante la storia della creazione dell'universo. Insieme salgono lentamente all'Empireo, il luogo più alto del cielo. Una volta lì, Dante si copre di luce e riesce a vedere Dio e la Santissima Trinità, dispiacendosi della sua incapacità di descrivere in parole mortali la grandezza che si manifesta davanti ai suoi occhi. La commedia a questo punto volge al termine con l'ultimo verso del Paradiso, che definisce Dio stesso e che definire divino è perfino riduttivo. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Messaggio promozionale. In farmacia.
Buongiorno, mi dica.
Dottoressa, non so come fare. È da stamattina che ho un mal di testa.
Mi spieghi meglio. Le fanno male le tempie, la parte superiore, la cervicale?
Ma non so, mi sento come stordito, come se avessi la testa vuota. Non ha una pillola che faccia al caso mio?
Certo, ho proprio quello che fa per lei. Le Sample.
Per i vuoti di memoria è uscito Lesson Pod, pillole di cultura, il libro che in pochi minuti ti aiuterà a ripassare tutto quello che non ti ricordi più. Corri subito in descrizione. Attenzione, superare le dosi consigliate. L'uso prolungato di Lesson Pod potrebbe farti aprire la mente, contribuendo a rendere il mondo un posto migliore.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.